Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Un'unica strategia a livello nazionale per combattere razzismo e antisemitismo. L'ha presentata oggi il governo per garantire lo stesso tipo di trattamento in tutto il paese. Raccolta elettronica delle firme per referendum e iniziative, San Gallo lancia il primo progetto pilota in Svizzera. Un'intesa traballante, nuovi scontri sul confine tra Thailandia e Cambogia, almeno 5 i morti che mettono in dubbio l'accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Grande successo per la prima della Scala, ovazione e applausi per Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, l'opera di Shostakovich diretta da Shai. La fine di una bella storia, chiusa la stagione dei motori e chiude anche la stagione di Sauber. In Rete 1 Sport ricostruiremo gli oltre 30 anni della scuderia svizzera in Formula 1. La Confederazione ha lanciato oggi la strategia nazionale contro razzismo e antisemitismo. Ha presentato 4 campi principali dove intervenire concretamente: il miglioramento della rilevazione dei casi di razzismo e antisemitismo, la protezione delle persone colpite, il rafforzamento della prevenzione a livello istituzionale e la promozione dell'impegno sociale. Da Berna, maggiori dettagli con Alessio Veronelli.
In Svizzera una persona su 6 ha subito discriminazioni razziali negli ultimi 5 anni, in particolare a causa dell'origine o nazionalità effettive o presunte, del colore della pelle o dell'appartenenza religiosa. Le conseguenze sono spesso gravi: minori opportunità sul mercato del lavoro e degli alloggi, svantaggi economici e sanitari ed emarginazione sociale, con ripercussioni sull'intera società.
Nous sommes confrontés à un racisme de nature structurelle, c'est-à-dire un phénomène social.
Siamo di fronte a un razzismo strutturale, ovvero un fenomeno sociale entrato a far parte di abitudini, interpretazioni sociali e istituzioni, ha spiegato la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Per una maggiore concretezza nella lotta al razzismo e antisemitismo, la Confederazione lancia dunque una strategia nazionale con l'obiettivo di proteggere le persone colpite, migliorare la prevenzione e promuovere l'impegno sociale.
Cette stratégie offre dès lors à l'ensemble des institutions concernées.
Una strategia che offre a tutte le istituzioni, autorità, scuole, servizi sociali e forze dell'ordine, ma anche organizzazioni private, uno strumento di lavoro concreto per lottare contro le discriminazioni razziali, ha aggiunto la responsabile del Dipartimento dell'Interno. 4 i campi di intervento previsti: monitoraggio sistematico, rendendo visibile e misurabile la discriminazione, garanzia della protezione dei diritti delle persone colpite e accesso facilitato al sostegno, supporto alle istituzioni nel riconoscere la discriminazione e nel contrastarla in modo sistematico, e infine promozione dello scambio di esperienze, collaborazione e apprendimento congiunto di autorità, società civile e altri attori.
Heute unterscheiden sich die Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus von...
Ci sono ancora importanti differenze fra cantone e cantone, ha poi spiegato la responsabile del Servizio Nazionale per la Lotta al Razzismo, Marianne Helfer, così come dei buchi nella coordinazione fra le varie istituzioni a livello di scambio di dati, ad esempio, ma anche giuridico. Con la nuova strategia vogliamo far sì che da Zurigo a Delemo, in una scuola o in una redazione di un giornale, si lavori in modo uniforme. L'attuazione della strategia inizierà il prossimo anno in collaborazione con i servizi competenti di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni e con la società civile e sarà sottoposta a valutazioni regolari per misurarne l'efficacia. Un primo bilancio intermedio sarà poi presentato al Consiglio federale nel 2028.
Ultima sessione dell'anno per il Gran Consiglio grigionese. Come sempre, a dicembre il tema principale è il preventivo, che per il 2026 stima un deficit di 111 milioni di franchi. Malgrado il risultato negativo, liberali e UDC chiedono uno sgravio fiscale di 5 punti percentuali. Il centro si limita a 3 punti. Contraria la sinistra. All'ordine del giorno, oltre a numerosi atti parlamentari, c'è anche un credito di 50 milioni per aiutare il trasferimento degli abitanti di Brienz in altre località. Brienz, lo ricordiamo, è la località minacciata da una frana e da tempo evacuata. Il Canton San Gallo si prepara a lanciare un progetto pilota che scatterà in primavera per la raccolta elettronica di firme per iniziative e referendum. Sta così cercando dei cosiddetti hacker buoni in grado di scardinare il sistema. È una prima questa, che punta anche a contrastare nuovi scandali di firme falsificate come quelli emersi negli scorsi mesi e anni. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un appello rivolto a esperti di sicurezza informatica e hacker da tutto il mondo. Mettete alla prova il nostro sistema, trovate falle nella sicurezza. Premio per chi ci riesce fino a 30.000 franchi. Il Canton San Gallo è il primo a provarci. Permettere ai comitati di raccogliere una parte delle firme, al massimo la metà, per iniziative e referendum cantonali con un click. Ma con quali conseguenze? Raccogliere le firme diventerà più facile? Troppo facile? Per Benedikt van Spiek, cancelliere del Canton San Gallo, si tratta proprio di questo, fare prime esperienze, capire le conseguenze. Per lui il cantone è il contesto ideale per farlo, visto il numero contenuto di iniziative e referendum. Test auspicati anche dal Parlamento federale, che sta elaborando le basi legali. Sullo sfondo c'è lo scandalo delle firme false raccolte in diversi cantoni, con almeno 5 denunce per frode elettorale. Per le autorità sangallesi la raccolta elettronica dovrebbe impedire proprio le firme falsificate o doppie grazie alla verifica automatica con il registro di voto. Secondo Van Spiek, per i comuni diventerà così molto più semplice verificare le firme. Si inizierà davvero in primavera, ma intanto è caccia a eventuali falle nella sicurezza. Da oggi è accessibile a tutti non solo il codice sorgente della piattaforma sangallese, ma anche quello del servizio di autentificazione creato dalla Confederazione. Si chiama AGOV e ha lo scopo di garantire appunto l'identità di una persona che firma per via digitale.
È stata un'estate da record per il turismo in Svizzera. Nei mesi da maggio a ottobre è stata infatti superata la quota dei 25 milioni di pernottamenti, mai così numerosi. Per quel che concerne le grandi regioni, bene i numeri che riguardano il Ticino, ma soprattutto i grigioni, che hanno fatto registrare il maggior aumento di presenze. Sentiamo Marzio Minoli.
È il terzo anno consecutivo che il turismo estivo elvetico mostra numeri da record. Tra maggio e ottobre di quest'anno sono stati 25 milioni e 100 mila i pernottamenti, nuovo massimo. Nonostante la forza del franco, che rende ancora più cara la vacanza in Svizzera, il nostro paese rimane una meta piuttosto ambita. Infatti, le presenze straniere sono cresciute del 2,4% rispetto al 2024. E a fare la parte del leone sono stati gli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, con 2,5 milioni di pernottamenti, una cifra che non si vedeva dal 1985. Ma se il franco rimane forte anche contro l'euro, questo non ha scoraggiato i turisti provenienti dall'Europa, che sono cresciuti di quasi il 4%, con ospiti soprattutto da Germania, Italia e Francia. Se invece usciamo dalla zona euro, ecco che le maggiori presenze sono state quelle dal Regno Unito. Bene a livello nazionale, bene anche per quel che concerne le grandi regioni. Su 13 di queste solo 2 hanno visto un calo, Ginevra e Berna, mentre i grigioni sono stati la meta che ha attirato più turisti in termini assoluti, 122.000 pernottamenti in più, sempre rispetto al 2024. Bene anche il Ticino, dove le presenze sono cresciute di 89.000 unità.
Le donne a partire dai 50 anni potranno continuare ad usufruire dello screening mammografico gratuito per il cancro al seno nei 15 cantoni che già li prevedono, compreso il Ticino. Le nuove tariffe infatti non compromettono il programma di prevenzione, ma non tutti gli interessati sono soddisfatti della soluzione trovata. Ce ne parla Paola Latorre.
Le nuove tariffe, che entreranno in vigore dal 1 gennaio, sono state discusse in autunno dagli assicuratori e da Swiss Cancer Screening, l'organizzazione mantello dei programmi di diagnosi precoce del tumore al seno. Entrambe le parti ritengono che l'accordo raggiunto sia equo. Le tariffe sono più basse, afferma ai microfoni di SRF Saskia Schenker dell'Associazione degli Assicuratori Malattia Svizzeri Prio Suisse. Lo sviluppo di questa nuova struttura tariffaria è basato sui dati che hanno dimostrato che in precedenza le tariffe di radiologia erano troppo elevate. Ora i singoli programmi dei cantoni devono nuovamente stipulare contratti con gli istituti di radiologia. I radiologi dovranno accettare tariffe più basse, che però, secondo la Società Svizzera di Radiologia, non coprono i costi. L'associazione ipotizza quindi che in futuro, soprattutto gli istituti privati, non offriranno più gli esami. Il programma di screening attualmente è offerto in 15 cantoni, tra cui il Ticino, e prevede che le donne a partire dai 50 anni siano invitate a sottoporsi a una mammografia gratuita ogni 2 anni. Abbiamo deciso, ha precisato Rudolf Moran, presidente della Lega contro il cancro della Svizzera orientale e che gestisce il programma per 6 cantoni, che lo screening del cancro al seno continuerà in tutti i cantoni in cui siamo attivi. Gli inviti alle donne saranno spediti. I primi inviti alla mammografia sono stati di fatto già inviati. Rudolf Moran vuole infatti concludere il maggior numero di contratti entro la fine dell'anno.
L'attualità estera ora torna altissima la tensione tra Thailandia e Cambogia. Dopo i bombardamenti dello scorso luglio, questa mattina sono esplosi nuovi scontri lungo il confine. Almeno un militare thailandese e 4 civili cambogiani sono morti, centinaia di migliaia gli sfollati. I due paesi si accusano a vicenda sulle responsabilità degli attacchi che fanno saltare l'accordo di pace firmato a ottobre davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
A ottobre Donald Trump presenziava in Malaysia alla firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Oggi, dopo mesi di fragile tregua, al confine tra i due paesi del sud-est asiatico sono tornate a parlare le armi. Alle prime ore del mattino locale nuovi scontri, dopo i 5 violenti giorni di fine luglio in cui persero la vita 48 persone. La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver lanciato attacchi con armi da fuoco in diverse aree di frontiera, provocando almeno 1 morto e 8 feriti tra i soldati thailandesi. In risposta, l'esercito thailandese ha lanciato diversi attacchi aerei contro quelli che ha definito obiettivi militari. La Cambogia segnala però almeno 4 morti, tutti civili, e raid in zone limitrofe a una serie di antichi templi sui territori contesi. Phnom Penh nega di aver attaccato per prima e ribalta le accuse contro Bangkok. In Thailandia sono intanto in fase di evacuazione circa 385.000 civili. In Cambogia oltre 1.000 famiglie sono state evacuate dalle zone di frontiera. Le tensioni erano tornate ad alzarsi già da qualche settimana. A metà novembre la Thailandia ha sospeso l'attuazione dell'intesa di cessate il fuoco dopo che una mina ha mutilato un suo soldato. La Thailandia sostiene sia colpa di nuove mine piazzate dall'esercito cambogiano, che nega. Di certo i nuovi scontri segnano il fallimento dell'intesa siglata 1 mese e mezzo fa a Kuala Lumpur. Abbiamo salvato milioni di vite, aveva detto in quella sede Trump, che si era preso il merito di un documento che non era in realtà un accordo di pace, ma una conferma del cessate il fuoco concordato a fine luglio. Un documento che non risolveva l'antica questione del confine conteso, come dimostrano drammaticamente gli attacchi di oggi. Le prossime ore saranno decisive per capire se si rischia una nuova escalation militare.
L'Ucraina e il suo presidente Zelensky sono particolarmente sotto pressione in questi giorni, in queste ore. Dal cielo continuano a cadere bombe russe sulle città ucraine. Sul terreno, nel sud-est, prosegue l'avanzata militare russa. E ora dagli Stati Uniti giungono inviti non troppo velati a piegarsi al piano di pace del presidente Trump, ad accettarlo, insomma. Nel pomeriggio Volodymyr Zelensky ne discuterà a Londra con un gruppo ristretto di alleati. In redazione Pierre Ograbek.
Ucraina sotto pressione, Europa sotto pressione, in un momento particolarmente complicato e drammatico. In Ucraina la notte scorsa i bombardamenti russi hanno colpito di nuovo Chernihiv, la regione di Dnipropetrovsk, quelle di Kiev e Sumy. Dagli Stati Uniti però il presidente Trump, incurante di questi attacchi, accusa l'omologo Zelensky di non avere neppure letto l'aggiornamento del piano di pace che chiede importanti concessioni territoriali ucraine all'invasore e non offre chiare garanzie di sicurezza contro eventuali nuovi attacchi russi. Abbiamo parlato con Steve Witkoff e Jared Kushner, ha affermato Zelensky mentre si trovava a bordo di un treno. Ha ringraziato una volta di più i negoziatori di Trump e ha precisato che certe cose si discutono solo di persona. A Londra oggi avrà dunque occasione di rivedere i suoi emissari negli Stati Uniti, Umerov e Natov, reduci da 3 giorni di difficili negoziati. Lì incontreranno i leader di Gran Bretagna, Germania e Francia, poi la delegazione ucraina si sposterà a Bruxelles. Kiev non vuole cedere tutto il Donbass, anche quello non conquistato dalla Russia, ma la nuova dottrina strategica appena pubblicata a Washington solleva pesanti timori sulla volontà di Trump di riavvicinarsi a Mosca a danno dell'Europa. L'accordo di pace, lui, rimane inaccessibile al pubblico, ci si basa su rivelazioni e speculazioni, unica certezza la posizione di forza della Russia.
Rimpatri più facili per i richiedenti l'asilo le cui domande sono state respinte. Oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles per adottare una nuova stretta in tema di migrazione. Sul tavolo c'è l'adozione di un nuovo regolamento europeo sui rimpatri e altri vari provvedimenti per inasprire le politiche su asilo e migrazione. Ci aggiorna il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Sono tre le proposte chiave all'ordine del giorno dei ministri dell'interno dei 27. L'elenco, ed è una prima assoluta, dei paesi d'origine ritenuti sicuri, paesi dai quali la maggior parte delle domande d'asilo verrebbe rapidamente respinta. Il concetto di paese terzo sicuro, che permetterà la creazione, negli stati esteri che ne faranno parte, di centri per la trattazione delle domande d'asilo. E infine un regolamento sui rimpatri che conferisce agli Stati membri nuovi poteri per rimpatriare i richiedenti non ammessi attraverso un sistema di detenzioni, di divieti d'ingresso e di centri per il ritorno. Penso che per noi sia estremamente importante un quadro legale per gli hub, per i rimpatri, afferma Peter Hummelgaard, ministro della giustizia della Danimarca, che assicura la presidenza di turno. Vediamo che oltre la metà dei migranti che arriva in Europa non ha una situazione per ottenere l'asilo, ma oggi riusciamo a rimpatriarne meno di un quarto e quindi dobbiamo fare in modo che questi rimpatri avvengano effettivamente. Le nuove regole dovrebbero altresì consentire ai paesi europei di istituire hub al di fuori dell'UE, in cui i richiedenti l'asilo respinti potranno essere mandati laddove non possano essere rimpatriati. Secondo l'ultimo compromesso raggiunto, fra Stati membri sarà inoltre più facile la detenzione dei richiedenti asilo rifiutati per periodi più lunghi, fino a 30 mesi, cosa questa che viene criticata dai difensori dei diritti umani.
11 minuti di applausi ieri sera a Milano per la classica serata di Sant'Ambrogio del Teatro alla Scala. Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, scritta da Dmitri Shostakovich e diretta da Riccardo Sciai, ha ricevuto una vera e propria ovazione. È un'opera questa con una storia particolare, scelta per inaugurare la stagione scaligera. Nel 1936 venne infatti messa all'indice dal regime di Stalin. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Quella andata in scena ieri a Milano è stata la prima versione di questa opera di Dmitri Shostakovich ed è esattamente quella a cui Joseph Stalin assistette a Mosca nel 1936. Poco dopo, due giorni dopo, la Pravda, che fu organo ufficiale del Partito Comunista Sovietico, stroncò quello che è considerato il capolavoro del compositore russo parlando di caos invece di musica e fu una sentenza. Con quell'articolo il regime mise d'un colpo all'indice sia l'opera che il compositore. Passarono quasi 20 anni e Shostakovich preparò una nuova versione cambiandola di titolo e portandola in scena nel 1963. Alla Scala invece appunto tornata per ricevere lunghi, lunghissimi applausi, quella versione originale che racconta di una giovane sposa che con la complicità dell'amante uccide il marito e il suocero, ma poi viene scoperta e finisce in Siberia dove si toglie la vita tradita da tutti. Le critiche sui giornali di oggi sono unanimi nel dire che si è trattato di un trionfo, applausi speciali al direttore Riccardo Sciai, alla sua ultima prima come direttore musicale, ma al Pierre Marini l'ovazione è andata anche alla protagonista Sara Jakubiakic e al regista Vasily Barkatov. Ultima annotazione, il regista ha cambiato il finale dell'opera e ha coinvolto due controfigure femminili per mettere in scena due donne avvolte tra le fiamme e chissà cosa avrebbe detto Shostakovich.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.